Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e continuiamo a parlare di Gesù, in modo particolare dei Vangeli, cioè dell'autenticità dei Vangeli. Nella puntata precedente abbiamo considerato le varie testimonianze storiche che attestano, che affermano concordemente, cioè che ci rivelano unanimemente di che appunto Gesù è una persona vera, una persona realmente esistita. Abbiamo considerato non solo le testimonianze, le testimonianze cristiane, cioè le testimonianze dei quattro Vangeli, dei quattro evangelisti, ma in modo particolare abbiamo più dettagliatamente considerato le testimonianze storiche non cristiane, cioè quelle tratte in ambito ebraico e pagano. Quindi dal mondo ebraico e dal mondo pagano, due mondi non interessati di per sé a parlare di Gesù se non o per in senso di disprezzo o comunque in senza alcun interesse, in quanto due mondi che di per sé non avevano alcun interesse quindi a parlare, ecco, di Gesù del cristianesimo, se non, ripeto, per denigrarlo. E difatti adesso la nostra indagine, ecco, sulla credibilità del cristianesimo, dopo aver affrontato il problema dell'esistenza di Gesù Cristo, e quindi, come abbiamo detto, abbiamo verificato grazie alla documentazione in nostro possesso che si tratta di un dato storicamente accertato. Passiamo quindi ad analizzare l'autenticità dei Vangeli, cioè cerchiamo di rispondere ad un'altra domanda. Cioè, dunque, il cattolico sa quanto, ecco, afferma la Costituzione dei Verbum del Concilio Vaticano II, numero 19, cioè la Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima che i quattro Vangeli, di cui afferma senza alcuna esitanza la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù, figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la nostra salvezza. Quindi i Vangeli sono documenti storici, autentici e veritieri. Ora, noi adesso, è chiaro che questo è un chiarissimo insegnamento del Magistero della Chiesa, ora vogliamo, come abbiamo già fatto in precedenza, intorno all'esistenza storica di Gesù, cioè vogliamo percorrere una strada che può essere condivisa anche da chi non crede, cioè quella, cioè della ricerca storica. Noi sappiamo che la disciplina storica, quando incontra un documento scritto che riporta fatti accaduti in passato, no? Di solito percorre queste strade, cioè in primo luogo ne accerta l'autenticità, poi verifica l'integrità del contenuto e quindi esamina quanto è scritto per accertare se corrisponde a fatti realmente accaduti. Ora, per mostrare a chi non crede che i Vangeli sono documenti storici, che riportano con fedeltà fatti realmente accaduti, noi percorriamo la stessa strada indicata dallo storico, no? Seppure dobbiamo tener conto che l'oggetto in questione, appunto, però la strada, l'oggetto in questione sono i Vangeli, quindi documenti che ci parlano quindi di Gesù, della vita di Gesù, però la strada è questa. Allora, che cosa significa indagare, ecco, sull'autenticità dei Vangeli? Cioè vuol dire verificare in primo luogo che essi risalgano effettivamente all'età apostolica, ossia al primo secolo. e poi che siano stati scritti realmente dagli autori cui sono attribuiti. Invece, che cosa significa indagare sull'integrità dei Vangeli? Vuol dire accertarsi che i Vangeli oggi in nostro possesso, cioè quelli che abitualmente leggiamo, corrispondono nel contenuto esattamente a quelli che hanno redatto Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E infine invece, che cosa, questo è l'ultimo punto in cui ci concentreremo l'attenzione, la nostra attenzione, cioè che cosa significa indagare sulla veridicità dei Vangeli? Vuol dire in primo luogo controllare che i Vangeli siano stati scritti in epoca vicina ai fatti che narrano, poi recuperare informazioni sui loro autori, perché interessa, cioè sapere se gli autori sono persone meritevoli di fiducia, competenti in materia e testimoni attendibili dei fatti che raccontano. E infine poi, direi che questa è la cosa più importante, accertare che i fatti narrati siano realmente accaduti. Vedete, il problema, quindi andiamo con ordine, adesso ci occuperemo così dell'autenticità dei Vangeli. Dunque, vedete, facciamo una premessa, il problema relativo alla datazione dei Vangeli, vedete, è molto importante. Vi sono certe correnti di pensiero, sostenute anche da qualche teologo e da qualche biblista, stando alle quali tra il Cristo della storia, cioè come dire quello che è realmente vissuto, e la composizione dei Vangeli sarebbero intercorsi lunghi periodi di tempo, da 30 fino a 70 anni. Ora, voi capite questo? A quale conseguenze porta questa affermazione? Questa affermazione dà adito a sostenere che cosa? Che in questo, soprattutto quelli che negano, no? Pieno valore di documentazione storica ai Vangeli, cioè quelli che negano la storicità dei Vangeli, cioè ritengono che in questo lungo arco di tempo la Chiesa primitiva, mentre era, come dire, in una fase di organizzazione e con lo scopo di guadagnare nuovi fedeli, cioè avrebbe divinizzato la persona di Gesù, attribuendogli delle parole, delle opere che in realtà egli non avrebbe mai pronunciato o compiuto. Quindi, capite, si tratterebbe di una vera e propria manipolazione, di una vera e propria falsificazione della verità, cioè quella compiuta dalla Chiesa primitiva nel redigere i Vangeli. E allora ecco che per rimediare a questa situazione alcuni teologi, biblisti e studiosi, a partire da quelli di confessione protestantica, hanno dato il via ad un processo cosiddetto di demitizzazione, cioè con l'intento di eliminare dal testo dei Vangeli, quindi dalla vita di Gesù Cristo, ogni parola e ogni episodio che non sarebbe, diciamo così, razionalmente comprensibile. È chiaro che poi alla fine che cosa succede? Che riguardo la scelta tra le parole e i fatti da conservare, quelli da eliminare nel testo evangelico, è chiaro che poi ogni studioso ha opinioni personali. Cioè per alcuni, per esempio, espressioni come io e il Padre siamo una cosa sola, sono puramente inventate. È chiaro, se si vuole razionalizzare tutto, cioè eliminare proprio il soprannaturale, cioè dicono è impossibile che un uomo, un giudeo, abbia mai pronunciato queste parole che lo fanno uguale a Dio, ma allora è anche impossibile che abbia camminato sulle acque, che abbia sfamato migliaia di persone con pochi pani e pesci, che abbia guarito all'istante ciechi, sordi, storpiri, oppure risuscitato il figlio della vedova di Nain, e così via. Perché? Perché tutto questo, secondo alcuni studiosi, si oppone alla ragione umana. cioè nei Vangeli vi sarebbe stato aggiunto da mani ignote e interessate a tutto tranne che a trasmettere fedelmente la vita di Gesù Cristo. Allora, cominciamo quindi a verificare, a dimostrare che i Vangeli sono documenti del primo secolo. Dunque, una tradizione bimillenaria giunta ininterrottamente fino a noi attribuisce i Vangeli a quattro autori di nome Matteo, Marco, Luca e Giovanni, tutti vissuti nel primo secolo d.C. Ora, come possiamo verificare la fondatezza di questa tradizione? Allora, il punto di partenza, diciamo, della nostra ricerca è un dato storico importante. Cioè, qual è questo dato storico? Subito dopo la morte di Gesù, il cristianesimo si diffonde in numerose vaste regioni dell'impero di Roma. Ora, proprio di questa capillare presenza rimangono molte tracce anche archeologiche, che persino che si possono facilmente verificare, no? Diciamo facendo un viaggio in Terra Santa o in Asia Minore, cioè ci sono queste tracce. A Cipro, a Tessalonica, ad Atene, a Efeso, a Corinto, Grecia, in certe zone dell'Asia Minore, Pamfilia, Pisidia, Galazia, Iconio e Colossi, l'Apostolo San Paolo fonda comunità cristiane che presto diventano fiorenti e si organizzano fin dal primo secolo, quindi presentano cioè una certa struttura gerarchica, una certa organizzazione. A Gerusalemme, a Cesarea, ad Antiochia, a Ioppe e in Samaria Pietro fonda altre comunità cristiane, anche a Roma. Probabilmente fu Pietro il fondatore della locale comunità cristiana. E così altri apostoli fondano comunità in Egitto, nella Cappadocia, in Armenia, in zone dell'Asia Minore, Porto, Frigia, Bitinia. Ora, una presenza così numerosa di comunità cristiane è attestata anche da fonti storiche non cristiane. Noi abbiamo già citato nella puntata precedente della lettera di Plinio il Giovane nell'anno 112 all'imperatore Traiano, nella quale si legge: il cristianesimo è professato da un gran numero di ambo i sessi, di ogni età e classe sociale, nella quale si dice chiaramente che questa nuova religione è ormai diffusa non solo nelle città, ma anche nei villaggi e nelle campagne. Ora, queste comunità cristiane, tra loro assai distanti e soprattutto spesso indipendenti l'una una dall'altra, e dove molto spesso non mancheranno scontri e rivalità, no? che poi sfoceranno talvolta in dure lotte di carattere dottrinale fino a giungere successivamente a dolorose separazioni, tutto documentato dai testi biblici del Nuovo Testamento, però su di un punto concordano sempre, cioè nel ritenere gli scritti di Matteo, di Marco, di Luca, di Giovanni i soli autentici Vangeli, realmente scritti dai quattro personaggi suddetti, tutti vissuti nel primo secolo. Questo direi è un primo dato importante, importantissimo, che gioca a favore dell'autenticità dei Vangeli, ma ve ne sono altri. Tra il 95 e il 150 d.C. visse Papia, che fu anche vescovo di Gerapoli in Asia Minore. Papia fu discepolo di un altro grande della Chiesa, San Policarpo, vescovo di Smirne, e San Policarpo fu amico e discepolo di San Giovanni Apostolo, l'autore del quarto Vangelo. Ecco, nelle cosiddette nella sua opera, no? Appunto, Spiegazione dei detti del Signore, di cui ci parla lo storico Eusebio di Cesarea, Papia scrive: questo diceva il presbitero, cioè Marco, divenuto interprete di Pietro, scrisse con accuratezza, ma non con ordine, tutto ciò che ricordava delle parole o dei fatti del Signore. Egli infatti non aveva udito il Signore né era stato suo discepolo, ma più tardi, come dicevo, aveva accompagnato Pietro, il quale impartiva le sue istruzioni secondo i bisogni, ma senza fare esposizione ordinata dei detti del Signore, così che non commise colpa Marco, scrivendo alcune cose così come le ricordava. Egli ebbe una sola preoccupazione, di non omettere nulla di quanto aveva inteso e di non introdurre alcun errore. Quanto a Matteo, egli in lingua ebraica ordinò i detti del Signore, ciascuno li interpretò come era capace di fare. Quindi vedete, in questa preziosissima testimonianza di Papia si fa cenno ad un presbitero. Secondo gli studiosi si tratta proprio di San Giovanni Apostolo, le cui parole furono riferite a Papia probabilmente proprio da San Policarpo, discepolo dell'autore del quarto Vangelo. Quindi una testimonianza preziosa, vedete, la cui fonte potrebbe risalire con la mediazione di San Policarpo proprio ad un apostolo del Signore, l'autore del quarto Vangelo. Ora, Papia parla solo del Vangelo di Matteo e di uno di Marco e segnala che Marco era interprete di Pietro e aveva accompagnato il principe degli apostoli. Quindi, pertanto, Marco è certamente vissuto in età apostolica e il suo Vangelo va datato al primo secolo. Dunque, nell'anno 185 Sant'Ireneo, vescovo di Lione, della Gallia, scrive, quindi un'altra testimonianza importante, Matteo fra gli ebrei nella propria lingua di essi produsse un Vangelo nel tempo in cui Pietro e Paolo predicarono a Roma e vi fondarono la Chiesa. Quindi dopo la dipartita di costoro, Marco, discepolo e segretario di Pietro, ci trasmise anch'egli per iscritto le cose predicate da Pietro. A sua volta Luca, compagno di Paolo, compose in un libro il Vangelo predicato da quello. Infine Giovanni, il discepolo del Signore, quello che riposò pure sul petto di lui, anch'egli pubblicò un Vangelo mentre dimorava in Efeso d'Asia. Esistono dunque solo quattro Vangeli, né più né meno, come quattro sono le parti del mondo e quattro i punti principali. Quindi, al tempo di Sant'Ireneo, sul finire del secondo secolo, è ormai assodato che gli unici Vangeli ai quali la Chiesa attribuisce valore sono quelli di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni. Ireneo ci offre una datazione dei Vangeli ancora generica ma molto significativa. Dice: Matteo scrive nel tempo in cui Pietro e Paolo predicarono a Roma e vi fondarono la Chiesa, quindi prima del 64-67 d.C., perché è l'anno della loro morte. Ci informa inoltre che Luca, autore del terzo Vangelo, era compagno di Paolo, mentre Giovanni, autore del quarto, era apostolo di Gesù. Quindi tutti uomini vissuti nel primo secolo che scrissero i Vangeli certamente in età apostolica. Quindi la testimonianza di Ireneo è preziosa, no? Sia per l'autorevolezza della fonte e perché egli fu uomo di profonda cultura, di grande prestigio e autorità nella Chiesa primitiva, sia perché, sebbene giovanissimo, conobbe personalmente San Policarpo, discepolo dell'Apostolo Giovanni. Un altro testimone che conferma l'autenticità dei Vangeli è Clemente Alessandrino, un uomo coltissimo, educato nel paganesimo, che conosceva perfettamente i filosofi greci e il Nuovo e Antico Testamento, citati nei suoi scritti per almeno 3500 volte. Nelle sue Ipotiposi, cioè una raccolta in 8 libri di appunti sulla Sacra Scrittura, Eusebio di Cesarea scrive, dunque, in questi stessi libri Clemente espone circa la serie dei Vangeli, la tradizione degli antichi presbiteri che è questa. Egli dice che sono stati scritti dapprima i Vangeli che contengono le genealogie del Salvatore, cioè Matteo e Luca, e che quello secondo Marco ha avuto la seguente origine. avendo Pietro predicato pubblicamente a Roma la parola di Dio ed esposto il Vangelo in virtù dello Spirito Santo, i molti che erano stati presenti esortarono Marco come colui che l'aveva seguito da gran tempo e si ricordava delle cose dette, di mettere per iscritto le cose pronunciate. Avendo fatto ciò, Marco consegnò il Vangelo a quelli che l'avevano pregato. Pietro, risaputo ciò, non volle esplicitamente né impedire né incitare. Ultimo, pertanto, è Giovanni, vedendo che nei Vangeli precedenti erano state manifestate le cose corporee, spinto dagli amici, divinamente portato dallo Spirito Santo, produsse un Vangelo spirituale. Quindi vedete, anche Clemente Alessandrino attesta i nomi degli evangelisti, attesta l'epoca in cui furono scritti, certamente il primo secolo, offrendoci un ulteriore dato storico in favore della loro autenticità. E un altro testimone in favore dell'autenticità dei Vangeli è poi un discepolo di Clemente Alessandrino, suo successore a partire dall'anno 203 nella scuola di Alessandria, quindi stiamo parlando cioè di Origene, autore di un commentario in Matteo. Dice così Origene: dapprima fu composto il Vangelo secondo Matteo, il quale una volta era pubblicano, in seguito divenne apostolo di Gesù Cristo. Egli pubblicò il Vangelo in lingua ebraica per i giudei convertiti alla fede. Il secondo è quello composto da Marco, dietro quanto gli aveva esposto Pietro. Il terzo è quello secondo Luca, il Vangelo raccomandato da Paolo, scritto a favore dei gentili, e l'ultimo quello secondo Giovanni. E un'altra testimonianza importante è quella poi di Tertulliano, autore del libro Contro Marcione, scritto intorno al 200. E anche Tertulliano scrive: abbiamo stabilito prima di tutto che lo strumento evangelico ha per autori gli apostoli, ai quali il Signore stesso diede l'incarico di promulgare il Vangelo. Quando ne furono autori dei discepoli, non rimasero però isolati, bensì in comunione con gli apostoli, poiché la predicazione dei discepoli potrebbe essere sospettata di vanagloria se non fosse garantita dall'autorità dei maestri, anzi dall'autorità di Cristo che conferì il magistero agli apostoli. Così tra gli apostoli Giovanni e Matteo ci hanno comunicato la fede, tra i loro discepoli Luca e Matteo la rinnovano. A questa serie di documenti ne possiamo aggiungere un altro importante, si tratta del celebre canone muratoriano, un frammento datato verso la metà del secondo secolo d.C., scoperto dallo storico Ludovico Antonio Muratori nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e reso pubblico nell'anno 1742. È un frammento incompleto, contiene il catalogo dei libri del Nuovo Testamento, ma è privo dell'inizio e della fine. Però anche in questo stato esordisce affermando: il terzo Vangelo è di Luca, medico compagno di Paolo, e poi il quarto è di Giovanni, uno dei discepoli. Quindi il codice muratoriano enumera i Vangeli di Luca e di Giovanni definendoli rispettivamente il terzo e il quarto, quindi non è proprio difficile credere che i primi due Vangeli dei quali certamente il codice muratoriano riferiva dovevano essere quelli di Matteo e di Marco. Quindi vedete, queste prove che abbiamo ricordato finora sono prove che gli studiosi definiscono esterne ai Vangeli, no? Ci sono anche prove interne, cioè prove che possiamo ricavare da un attento esame del testo evangelico. Ne proponiamo due. La prima: se si pone attenzione alla Chiesa così come è descritta nei Vangeli, essa ci appare certamente dotata di un capo e di una primitiva scala gerarchica occupata dagli apostoli. Capo, cioè Pietro, e appunto gli apostoli. Ma nei Vangeli non vi è alcun cenno di quella struttura gerarchica più complessa che nasce subito, ma che ci è ricordata da altri scritti del Nuovo Testamento, composta più dettagliatamente, no? Di vescovi, presbiteri, diaconi. Questa mancanza si spiega solo se si ammette che i Vangeli sono stati scritti prima, che la Chiesa si strutturasse completamente, cioè quindi in un tempo estremamente vicino alla morte del Signore avvenuta nel 30 d.C. La seconda, stando ai Vangeli, gli unici avversari che incontra Gesù Cristo sono farisei, sadducei e scribi, quindi manca un qualsiasi riferimento ai primi terribili avversari del cristianesimo primitivo, cioè gnostici, doceti, montanisti. E neppure si trova nei Vangeli alcun riferimento alle persecuzioni scatenate periodicamente dalle autorità dell'impero di Roma, che come ben sappiamo ebbero una notevole ripercussione sulla vita delle prime comunità cristiane. Ora, questo silenzio su eventi che sconvolsero la vita della Chiesa primitiva si spiega solo ammettendo che i Vangeli sono stati scritti quando le eresie e le persecuzioni ricordate non erano ancora avvenute, quindi proprio a ridosso della vita terrena di Gesù di Nazaret. Ecco, terminiamo così allora a questo punto la nostra puntata e la nostra così catechesi sull'autenticità dei Vangeli, che naturalmente andrebbe approfondita esaminando più a fondo la data della loro composizione, perché abbiamo visto solo che sono stati scritti nel primo secolo, ma possiamo e dobbiamo essere più precisi. Ebbene, questo tema lo affronteremo nella prossima puntata dedicata alla veridicità dei Vangeli, cioè prima dobbiamo accertare se questi documenti sono giunti fino a noi integralmente, senza alterazioni. Questo è molto importante. E quindi lo faremo appunto nella prossima puntata, alla quale vi diamo appuntamento. Grazie a voi tutti, quindi amici carissimi, per essere rimasti in nostra compagnia. Ave Maria.